Allora, eccoci tornati in diretta quando sono le 10.56, sempre dagli 87 e 900. Dunque, avevamo annunciato un altro intervento che però dobbiamo posticipare, invertiamo un po' la scaletta e abbiamo invece al telefono un compagno di Militant. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ciao, allora anche voi avete così formulato una vostra e chiarito, se vogliamo, posizione in merito a le manifestazioni di questi giorni. Noi ci siamo sforzati un po' così di dire qualcosa. Intanto ci è sembrato che quella di contestualizzare la piazza, no, a seconda proprio delle città, degli avvenimenti, è certamente una cosa da fare. Noi ad esempio a Roma abbiamo notato quanto queste proteste comunque si siano caratterizzate in maniera, se vogliamo, più ambigua rispetto ad altre città. Si sono palesate più che altrove un po' per quello che sono, nel senso che non sono mancati anche episodi caricaturali un po' alla Monicelli di queste armate sgangherate alla ricerca di improbabili presidi sul raccordo. È chiaro che il momento di crisi che stiamo vivendo ci induce anche a collocare questi avvenimenti nel solco appunto di questo momento come riflesso della crisi economica che viviamo, e ci mancherebbe che non sia così. Che cosa dici, Alessandro?
Io dico che noi come collettivo, insomma, avevamo un'idea abbastanza chiara e, diciamo, tra virgolette definitiva di queste proteste, associandole, insomma, alle solite manifestazioni corporative di quella categoria di piccoli padroncini o di insomma appartenenti a dei ceti, a delle classi sociali che poco ci interessava attraversare. Però sabato siamo stati ad esempio a Bussoleno a questo convegno, tra cui siamo stati insieme alla radio anche, e abbiamo sentito Perino fare un esplicito anche parallelo fra queste mobilitazioni e la lotta no TAV, spiegando come noi dicendo la lotta no TAV siamo oggi così perché abbiamo avuto tempo nel corso degli anni di sviluppare una sorta di soggettività politica più sviluppata, eccetera. Diamo tempo a queste proteste di svilupparsi e di fare anche loro questo percorso, ma non chiudiamo le porte a prescindere, relegando e regalando questa forma di mobilitazione alle destre. E poi, tornando a Roma, insomma, ci è capitato anche di leggere l'analisi di Fout che utilizzava effettivamente un metodo interessante per trovare quei punti di contatto e comunque fare un discorso simile a Perino, e cioè di non chiuderci, non chiudere noi le porte a un possibile dialogo. E allora ci è venuto appunto lo spunto, così abbiamo preso lo spunto per produrre anche noi un'analisi che andasse a vedere se quelle caratteristiche, diciamo, positive che in Fout intravedeva in queste proteste fossero realmente tali. Però nonostante questo, anche andando un po' a leggere, a cercare di analizzare questi movimenti, c'è parso che rimangano ancora, sono un po', costituiscono quella base sociale che aveva caratterizzato in questi anni il leghismo, o il cosiddetto forza leghismo, e tutte queste proteste, in realtà anche eterogenee, anche in forma assolutamente spuria, eccetera, ma sono caratterizzate tutte quante dall'assenza del lavoro dipendente all'interno di quelle composizioni lì. Cioè c'è tutto un mondo sicuramente in via di impoverimento, sicuramente anche per certi versi in via di proletarizzazione, e che però non è riferibile al mondo del lavoro dipendente. Cioè sono tutti negozianti, trasportatori, autotrasportatori, anche non piccolissimi, tra l'altro fra gli esponenti tra gli organizzatori della protesta c'è veri e propri rappresentanti, diciamo, sindacali tra virgolette di aziende trasportatrici. Quindi insomma di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di una, appunto, di quella base sociale che ha caratterizzato lo zoccolo duro del forzaleghismo in questi anni, e nel disfacimento di quella rappresentanza politica lì non trova più una sua diretta rappresentanza, si muove in maniera un po' sconclusionata e confusa, e in questa confusione capita anche di essere, diciamo, di subire un po' di egemonia, tra molte virgolette, delle nostre manifestazioni, e quindi magari si presenta in piazza con le maschere di Anonymous, eccetera, oppure ricordando cori o canti magari che facciamo noi alle manifestazioni, ma mi sembra più un recuperare qua e là dei pezzi di una soggettività che in realtà non hanno. E quindi, nonostante lo spunto di InfoOut sia assolutamente pregevole da questo punto di vista, perché cerca di porre il problema sul piano di classe, cioè non solo o esclusivamente politicista, e nel merito però continuiamo a credere che insomma non so quanto si possa ricavare da una relazione o da un attraversamento con queste forme di protesta, anche perché sono, possono essere non organizzate e non appunto soggettivamente di destra, ma esprimono una serie di bisogni e di necessità che in fondo vanno da quella parte. Perché ad esempio la retorica forte di queste manifestazioni, quella attorno alla quale girano tutta la serie di rivendicazioni marginali o secondarie, è quella dell'abbattimento della pressione fiscale, che poi va a parare in un attacco, in una diminuzione del ruolo dello Stato all'interno dell'economia a favore del privato. Insomma, tutta una serie di retoriche, di posizioni politiche che sono state la caratterizzante principale della Lega Nord, di Forza Italia, e che continuano a essere quel cavallo di battaglia lì, quelle proposte lì. Quindi ci sembrano intimamente di destra, in senso intimamente liberiste, come proposte di fondo, insomma, che esprimono queste proteste.
Certamente sì, bisogna, come dire, però porselo anche un po' il problema, no? Delle categorie sociali minacciate dalla crisi, se non altro perché appunto anche Perino, in quell'intervento che tu citavi, credo facesse riferimento, no, ai possibili rischi di voltare completamente le spalle rispetto, quantomeno, al tentativo di comprendere, no, qual è la collocazione sociale, il vero significato di queste proteste. D'altra parte però ci sentiamo di porre soprattutto un problema, cioè i movimenti sociali antagonisti, diciamo, ancora oggi di fatto riescono, ecco, non vorrei essere troppo negativo, ma insomma a malapena, a costruire e a portare avanti dei percorsi di lotta che spesso risentono di una certa settorialità, no? Anche se poi abbiamo assistito ultimamente a delle importantissime manifestazioni di piazza, la casa, i migranti, la logistica. Insomma, però, anche come tu ricordavi, sulla questione della precarietà, per esempio, si stentano a trovare delle forme stabili di intervento politico, di collegamento, e questo ci porta a dire che il tentativo di fare un'operazione, per così dire, egemonica, no, presso settori tradizionalmente meno propensi ad abbracciare una serie di cause più universaliste, insomma, ci sentiamo di dire che sia abbastanza rischioso, anche per questo motivo, no?
Certo, ma allora noi sono anni, ma così come il FOUT, che cerchiamo di parlare di questa sorta di eccedenza popolare che le organizzazioni politiche classiche, anche di movimento, non riescono a intercettare, e che in questi anni si è espressa, diciamo, disorganizzativamente in molti modi, come appunto focolai conflittuali di piazza che magari durano lo spazio di una giornata e poi non riescono a essere organizzati, oppure il caso più tipico è l'enorme massa di non votanti che ormai caratterizza ogni elezione. Abbiamo definito eccedenza, ma insomma non solo noi, che non riusciamo a organizzare, che invece dovremmo provare a, appunto, sporcandoci le mani anche in senso intellettuale, nel senso non solo nel lavoro quotidiano militante, ma anche rinnovando e aggiornando tutte le nostre, diciamo, teoria in base a quale facciamo politica. E questo è fuori di dubbio, infatti l'invito di Fouta è giustissimo. Non credete che questa eccedenza si presenti nelle forme in cui si è presentata nel Novecento, quindi sostanzialmente omogenea, sostanzialmente già organizzata a livello sociale, a cui le organizzazioni politiche dovevano dare solamente una, appunto, una propria soggettività politica. Non sarà così, e infatti non è così, e infatti bisogna... bisogna liberarsi di alcuni steccati mentali che ci impediscono di organizzare quel tipo di precariato metropolitano, molte volte, tutte le volte impolitico e non politicizzato. E quindi, se l'invito è giusto, rimane il fatto che è difficile trovarla in queste forme di mobilitazione qui, perché non rappresentano, non stiamo parlando di forme di precariato, non stiamo parlando di forme di subordinazione lavorativa, non stiamo parlando di, insomma, sono le classiche manifestazioni corporative di quando una categoria, in questo caso diciamo egemonizzata dai camionisti, che però tra l'altro in gran parte non hanno neanche aderito a queste proteste, quindi non sono neanche riuscite da questo punto, da un punto di vista esclusivamente sindacale, ma che negli anni si sono sempre mostrate per quello che sono. Dopodiché è assolutamente vero che una forza importante, strutturata, se ci fosse, della sinistra, avrebbe il dovere di dialogare anche con questi pezzi, diciamo, della piccola borghesia privi di riferimenti politici. Il problema che però noi intravediamo è che non essendoci questa forza, le forze organizzate di sinistra che vorrebbero allacciarsi o attraversare queste mobilitazioni corrono il rischio paradossale di esserne egemonizzate, nel senso non operare loro, noi come compagni, un'egemonia su di loro, ma subirla. Ad esempio sul discorso, come ricordavo prima, delle tasse, cioè c'è il rischio di portare un pezzo di sinistra a fare battaglia politica ad esempio sulla tassazione, piuttosto che portare quelle manifestazioni lì ad essere solidale o a partecipare ai momenti di conflitto che noi sui temi che noi intravediamo come centrali. Perché appunto in questo momento, ad esempio, il paragone storico che mi viene da fare sono i tassisti romani, che adesso sono tutti spostati a destra, ma negli anni 70-80 erano tutti legati al PC, proprio perché il PC aveva questa forza di attrarre a sé tutti quei pezzi di piccola borghesia che gravitavano intorno al lavoro dipendente salariato.
Mi viene anche da dire che invece, diciamo, pezzi o forse solo leader di passati movimenti da tempo hanno intrapreso la strada di avere come referente sociale soprattutto così appunto questo settore anche di microimprenditorialità diffusa minacciato soprattutto dalla questione fiscale. Mi riferisco a Casarini, no? Che già qualche anno fa ha lanciato questo tipo di inviti, insomma, no?
Sì, ma infatti rischi che poi le tue posizioni politiche vengano schiacciate su quel tipo di richieste lì, perché sicuramente la pressione fiscale sarà un problema, sicuramente l'Europa, diciamo il sistema economico europeo, impedisce a un mondo di piccole e medie imprese di continuare a resistere, a reggere su questi mercati concorrenziali completamente globalizzati, tutti problemi veri, ma tutti problemi di una fascia padronale non grande, diciamo non il padrone in senso classico, però comunque si riferiscono a quel problema lì. E quindi che cosa abbiamo da dire noi rispetto a una composizione sociale del genere? Possiamo attrarla nel momento in cui noi riusciamo a esercitare un potere di indirizzo politico all'interno della sinistra, ma se non ci riusciamo neanche all'interno del nostro campo, dubito che poi noi abbiamo questa, cioè intravediamo più i rischi di fare un'operazione di questo tipo che i vantaggi che potrebbe procurarne, ma appunto siccome non è ancora un'analisi definitiva, anche noi effettivamente ci lasciamo aperti alcuni margini di comprensione del fenomeno, perché appunto poi dipende un sacco anche dai contesti in cui avviene. Credo che a Torino la situazione sia diversa da quella ad esempio di Roma, dove è stato un completo flop e come ricordavi, insomma quell'episodio dei fascisti che camminavano di notte sul raccordo in cerca di manifestazioni che non sono avvenute. Quindi probabilmente a Torino hanno un'altra composizione sociale, hanno degli altri feedback che ricevono dalle assemblee, dai momenti in cui queste proteste si organizzano, e probabilmente lì è giusto starci. Infatti magari dipende dal singolo luogo, il singolo territorio in cui queste proteste vengono organizzate. In Sicilia magari sarà organizzata in una determinata maniera e da determinate persone, in un altro posto da altre, e magari in un posto ha senso starci, in un altro no. Questo lo scopriremo insomma nel proseguo di queste proteste.
D'accordo, sei stato molto chiaro e te ne ringraziamo, soprattutto grazie per averci stimolato così a intraprendere questa discussione che noi continueremo nel corso della mattinata. Grazie Alessandro e a presto.
Grazie a tutti quanti, ciao.